Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Mario Scatton che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale sulla radio vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Puntata quest'oggi dedicata ad un'importante e bella testimonianza che ho avuto la possibilità di raccogliere con Monsignor Renato Volante, che dal 2002 è l'osservatore permanente presso la FAO, il PAM e l'IFAD della Santa Sede, FAO quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e Agricoltura, il PAM o chi lo conosce con l'acronimo WFP, World Food Program, è il Programma Alimentare Mondiale, e l'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, in pratica le tre organizzazioni che formano il cosiddetto polo agroalimentare con sede a Roma. L'intervista che ho realizzato con Monsignor Renato Volante ci porta a comprendere le differenze dell'azione di queste tre organizzazioni. Entreremo naturalmente anche nell'analisi delle critiche che spesso vengono fatte a queste organizzazioni di non affrontare efficacemente i problemi derivati dalla fame. Ci sono anche molti che criticano i privilegi di queste organizzazioni. Vedremo l'opinione che Monsignor Renato Volante ha sia dell'azione sia di queste critiche sulla base proprio della sua esperienza che tra l'altro prima ancora che alla FAO lo ha portato nelle differenti rappresentanze pontificie dal 1979 in Brasile, Tanzania, Cile, India, Irlanda, Stati Uniti e Canada. E allora ascoltiamo subito la prima parte dell'intervista con Monsignor Renato Volante.
Monsignore, prima di essere nominato da Giovanni Paolo II osservatore permanente presso la FAO, l'IFAD e il PAM, lei ha operato in varie rappresentanze pontificie di paesi cosiddetti ricchi come gli Stati Uniti e il Canada, e di paesi emergenti o in via di sviluppo come il Brasile e la Tanzania. Quali insegnamenti ne ha tratto e quali le principali differenze di queste esperienze?
Se io devo dire la primissima impressione di differenza che io ho notato fra quelli che lei ha chiamato i paesi emergenti, quelli in cui sono stato io, sono stati il Brasile, Tanzania e l'India, ma sono stato anche in Cile 3 anni, e i paesi che lei ha chiamato ricchi come gli Stati Uniti o il Canada, e che i paesi emergenti sono paesi giovani. E se lei vede anche per televisione, e questo io ho avuto la grazia di vederlo in prima persona, no? Lei vede questi gruppi di 30 bambini, paesi anche caldi, quindi non è che debbano essere particolarmente vestiti, che giocano assieme, eccetera, io non posso non pensare a quando vado in un bus in Italia e magari mi trovo con un bambino seduto in autobus e 20 persone anziane che lo guardano come se fosse una cosa molto rara da vedere, insomma. Ora, i paesi emergenti sono paesi poveri? Sì, sono paesi poveri dove molte volte mancano le strutture, questa è la cosa che si può notare di più, insomma, per esempio mancano gli autobus sono assolutamente strapieni, ma mancano anche le scuole, mancano gli ospedali, mancano gli ambulatori, in alcuni posti mancano le strade, gli acquedotti. Paesi ricchi sono paesi dove la struttura è già stata messa in piedi 50 o 100 anni fa, viene costantemente perfezionata. Noi ci lamentiamo moltissimo se ci manca la luce per 5 minuti o per 10 perché ci fa interrompere la sessione davanti al computer, mentre nei paesi emergenti magari la luce non c'è neanche a disposizione. Questo è quello che ho notato io.
La sua esperienza, che ci ha sintetizzato ovviamente con questa risposta, è quella che la porta oggi a ricoprire il ruolo di osservatore permanente, come diciamo, di FAO, presso FAO, IFAD E Pam, come vede lei questi grandi organismi e come vede per esempio anche grandi vertici, per esempio contro la fame, che si susseguono l'uno dopo l'altro?
Intanto bisogna fare una distinzione, cioè il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, o se vediamo gli aerei dove c'è scritto World Food Program, WFP, è un'organizzazione che dipende insieme dall'Organizzazione delle Nazioni Unite di New York e dalla FAO di Roma, che è incaricata di distribuire aiuti di emergenza. Quando c'è lo tsunami, quando adesso ad Haiti, in Iraq, in Pakistan, quando ci sono i terremoti, dei disastri naturali, o quando ci sono le siccità in Somalia, nel Darfur. È un'organizzazione che distribuisce fra i 5 e i 7 miliardi di dollari annuali che vengono dati dai paesi donatori, come si usano chiamare, i donors country, che mettono a disposizione del PAM del denaro o delle derrate alimentari, i cosiddetti surplus. Gli Stati Uniti hanno degli enormi surplus, ma anche in Italia ne abbiamo. È un'organizzazione che risolve problemi che purtroppo si ripetono, perché si risolve il problema in Somalia e ne viene fuori uno in Sierra Leone, ecco, si è risolto il problema del sud-est asiatico, le conseguenze dello tsunami ed ecco il terremoto di Haiti. È una situazione che a volte può essere un pochino deprimente, soprattutto per coloro che ritengono che ormai l'umanità abbia raggiunto un livello nel quale può affrontare e risolvere qualsiasi problema. E quando si vede che questo non è vero, a volte ci sono un po' delle delusioni. L'IFAD è una banca che concede dei mutui per il settore agricolo, però anche per le dighe, per esempio, anche il settore legato, ci sono circa mezzo miliardo di dollari annuali, un'opera bellissima. Sono centinaia di progetti che vengono in qualche maniera sponsorizzati dai governi locali, anche regionali, però quando si tratta di uno Stato federale come l'India, e la banca, l'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, così si chiama, concede questo mutuo che si deve normalmente rimborsare in 10 anni, in 15 anni, ma molte volte dopo 5 o 7 anni abbuonano quello, gli interessi sono naturalmente bassissimi, l'1%, anche prima quando gli interessi nel settore bancario erano alti, l'IFAD erano nominali, insomma. La FAO invece è un grande centro di studio, è divisa in vari dipartimenti per la pesca d'acqua dolce, per le foreste, per l'agricoltura, insomma sono varie direzioni generali dove si studia, ci sono 2.000 persone, 2.200 persone a Roma e 1.600 nelle sedi regionali e subregionali nel mondo e si studiano questi problemi presentando dei progetti per la soluzione dei problemi. Ci sono anche delle attività di tipo di assistenza tecnica, dove la FAO manda alcuni dei suoi dipendenti, molto ben preparati peraltro, e altri paesi a livello bilaterale, o la Comunità Europea, o la Banca Mondiale, sovvenziona questi progetti. La FAO costa circa mezzo miliardo di dollari annuali e riceve un altro mezzo miliardo di contributi volontari, si chiamano Trust Fund, sono dei fondi fiduciari, l'Italia è molto generosa per esempio, ma insomma, l'Olanda è la più generosa, e la FAO normalmente non dà più del 15%, così come segno di buona volontà per la promozione del progetto, il resto viene o dal governo stesso o appunto da aiuti bilaterali.
Ecco, molti sono dell'opinione che questi soldi servono soltanto a pagare, non so, gli stipendi a privilegiati che fanno parte dello staff e in realtà per risolvere il problema della fame, della povertà ci vuole ben altro. Lei che opinione ha?
Dunque, per quanto riguarda il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, non ha bilancio. Il Programma Alimentare Mondiale, il suo staff, che è composto da 600 persone a Roma, da circa 10.000 nel mondo, non deve costare più del 7% del costo totale del programma. Cioè non c'è bilancio per il pagamento del personale. Lo stesso più o meno vale per l'IFAD, che adesso sta cambiando la regolamentazione. Per quanto invece riguarda la FAO tutti i contributi che vengono ricevuti ogni due anni, sono quest'anno 998 milioni di dollari per il prossimo biennio, tutto questo va per il pagamento del personale e per il mantenimento dell'organizzazione. La FAO non è un organismo di assistenza, la FAO è un organismo di studio e di promozione, che poi si presta anche attraverso il suo personale altamente specializzato a delle opere di assistenza concrete. Quando i governi locali chiedono l'aiuto delle persone, dei grandi professionisti della FAO, ecco, la FAO manda 3-5 persone a fare dei pozzi, a fare degli studi sulle foreste, sulla desertificazione, sulle cavallette, sui disastri, sulle strade, su quello che serve nel mondo agricolo. Questo viene pagato dai trust fund, che più o meno sono la stessa cifra, mezzo miliardo di dollari annuali, e dalle altre, dagli stati, con la collaborazione bilaterale, dalla Banca Mondiale. La FAO riconosce e garantisce l'urgenza, la necessità del progetto. Però non è che la FAO sia un organismo di assistenza, la FAO è un organismo di promozione. Io trovo, questa è la mia idea personale, che non ci permettono di dimenticare il problema della fame nel mondo. Potrebbero farlo meglio, ma certo che potrebbero farlo meglio. Come io potrei vivere meglio la mia vita, come la Radio Vaticana potrebbe fare meglio, svolgere meglio la sua missione, tutti possiamo migliorare. A mio sommesso parere, umile parere, io credo che il fatto che la FAO in primo luogo e le altre organizzazioni anche ci ricordano costantemente il dramma della fame nel mondo, in un mondo nel quale stiamo buttando via circa il 30% degli alimenti che produciamo. La FAO, con i suoi convegni, con il suo lavoro, in una maniera che potrebbe essere perfezionata, non ci consente di dimenticare questo problema, che è il problema fondamentale.
Sono molti i governi che criticano, allarghiamoci un po' il sistema, Nazioni Unite. I governi criticano spesso il sistema sottolineandone l'impotenza, però l'ONU, se andiamo a vedere, non è altro che l'emanazione dell'insieme dei governi. La conseguenza, diciamo così, sillogistica porterebbe a dire che l'impotenza rispetto ai problemi di fame e povertà risiede nella scarsa volontà politica dei governi ad affrontare in modo risoluto il problema fame.
Sì, io mi tengo alle mie organizzazioni, l'ONU è a New York, loro sono incaricati di seguire e di risolvere i problemi di tipo politico. Io sì, posso sapere quando molte volte chi viene a rappresentare i singoli paesi alla FAO o alle altre organizzazioni una volta, due volte, tre volte all'anno e sta arrivando da New York, e è stato poco prima a rappresentare il suo paese, quindi insomma qualcosa si sente, si ascolta, però io, per dire la verità, non mi sento competente.
Però rimanendo a questo punto sulle tre organizzazioni, sappiamo bene che per esempio la FAO è spesso criticata, lei l'ha già ricordato prima, giustamente che cosa fa la FAO per far comprendere, però ecco, il fatto di scaricare la colpa su un organismo quasi fosse extraterrestre.
Questo è normale per ciascuna persona umana, anche lei ed io, sa, se abbiamo un incidente di automobile scarichiamo la colpa sull'altra persona con la quale abbiamo avuto l'incidente, insomma, no? se lei insomma, ha un'insufficienza a scuola scarica la colpa sugli insegnanti, questo è normale, si capisce, i paesi desiderano venire assistiti, aiutati, appoggiati dagli organismi internazionali, nel contempo, e giustamente mi pare, desiderano anche mantenere la propria autonomia, la propria indipendenza. Viviamo in un momento di grande cambiamento culturale, non penso tanto alle organizzazioni internazionali che sono organizzazioni giuridiche, penso di più al fenomeno della globalizzazione. Si capisce che vogliamo essere globalizzati nell'uso del computer, con l'inglese, con la lingua. Nel contempo vi è sempre di più la riscoperta delle autonomie locali, delle tradizioni. Cioè, è un momento, io non credo che siano cose che si risolvano in 6 mesi o in 6 anni, sono cose generazionali. Ecco, sarebbe interessante fra 50, 100 anni vedere come si è risolta questa cosa. Io sono molto ottimista.
Oh,
E questa è la prima parte della testimonianza di Monsignor Renato Volante, osservatore permanente presso la FAO, il PAM e l'IFAD della Santa Sede. Abbiamo compreso, grazie anche alle sue parole, la distinzione dell'azione delle tre organizzazioni e siamo anche entrate nel vivo delle critiche che spesso vengono fatte a queste organizzazioni. Abbiamo ascoltato però anche l'importanza invece di mantenere non solo il sistema che prevede l'esistenza di queste tre organizzazioni, ma più in senso più vasto, anche quello delle Nazioni Unite. Però c'è chiaramente uno dei punti chiave, che è una domanda che forse molti si porranno: per quale motivo allora, anche in considerazione del fatto dell'importanza che restino ben vive queste organizzazioni, che cos'è che rende così difficile trasformare in un sistema efficace la lotta contro la fame? E allora ascoltiamo subito qual è l'opinione, la risposta in questo senso di Monsignor Renato Volante.
Il problema dell'egoismo è il problema di ogni persona umana, di ogni società, di ogni aggregato, lo chiami come vuole, insomma, no? Ecco, sotto questo aspetto l'attività della Chiesa è così apprezzata, è così stimata, e le persone sono così grate. Sai, i paesi della FAO sono 192, insomma, tutti i 53 paesi africani, tutti i paesi asiatici, sono gli ambasciatori, i rappresentanti, li sento parlare, e molti naturalmente condividono la nostra fede. E, sai, ecco, i missionari, a parte il fatto che sono andati lì senza venire pagati, ma questa è una cosa che direi marginale, ma sono andati lì a rispettare le persone che lì vivevano, le loro tradizioni, i loro usi, le loro famiglie, le loro norme etiche, portando, aggiungendo quello che avrebbe potuto migliorare queste norme, non distruggendo. Sa, molte volte, adesso non voglio entrare in cose così un po' polemiche, un po' tristi, ma per esempio la famiglia, il valore della famiglia nei paesi del terzo mondo, va bene, ci sono, in alcuni posti c'è ancora la poligamia, ma il valore enorme che la famiglia è, quando noi pensiamo nei nostri paesi, che molto spesso sono i paesi donatori, che molto spesso o alcune volte hanno un'agenda in questa maniera, che molto spesso i cooperanti pagati, ma su questo non avrei nulla da dire, e presentano un modello di vita diverso da quello che non è il modello morale della vita nei paesi che vengono aiutati, che vengono assistiti, dove la cooperazione ha qualcosa da dire. Ci sono tre fasi, no? C'è la fase del vedere qual è il bisogno di assistenza, c'è la fase del trovare i mezzi per assistere e c'è la fase nella quale rispettosamente si appoggiano le persone ad usare bene e proficuamente i mezzi di assistenza. Ma non è che io dico: siccome hai usato male il mezzo, allora io non te lo do più. Ecco, questa attitudine di giudizio, di critica severa, fredda, quando uno dà e non vede i risultati, è un po' normale che si raffreddi un poco. Ma non è così automatica la cosa, insomma, non è che perché i treni viaggiano in ritardo allora abbialiamo le ferrovie, insomma, non, cerchiamo di farli viaggiare in orario, mi pare così. Tante volte noi siamo molto più severi con persone che appunto devono ancora crescere accademicamente o culturalmente, cultura scolastica, dico, di quanto non siamo severi con noi stessi, questo è l'egoismo. No?
Quanto effettivamente poi vengono prese in considerazione le parole, per esempio, del Papa, al di là di una facciata, quando queste prove riguardano le tematiche sullo sviluppo?
Per quello che posso vedere io, naturalmente considero che vi può essere gentilezza anche di tipo umano nei miei confronti, cioè, lo metto in conto, no, però ho visto anche adesso l'ultima visita del Santo Padre alla FAO per il Vertice Mondiale sull'alimentazione, no, l'attenzione, quello che mi è stato detto dopo, puntuale da parte degli rappresentanti, da parte dello staff, hanno ascoltato ogni parola di quello che il Papa ha detto. In questo caso è stato anche molto particolareggiato in quello che ha detto, questo è stato molto apprezzato, ma normalmente quello che il Santo Padre dice non vale per i prossimi 6 mesi, vale per i prossimi 50 anni. Io sono stupito, commosso nel vedere come viene ascoltato con attenzione, con apprezzamento, con gratitudine. Le sue parole vengono considerate anche da persone che magari non condividono la nostra fede come di grandissima, unica, così mi viene detto, ispirazione. Vengono messe in pratica. Ecco, la mia impressione è che ci si sforza di metterle in pratica. Naturalmente una cosa è l'ideale, un'altra cosa è la concretizzazione dell'ideale che va fatta dalle forze limitate delle persone umane. Ma chi era? Era Dante che diceva vedo il meglio e dal peggior m'appiglio. Qui non è questo, cioè la gente vede il meglio e non sempre, nonostante la buona volontà e gli sforzi, è in grado di concretizzarlo, almeno non è in grado di concretizzarlo subito. A volte il meglio è nemico del bene, bisogna essere pazienti anche, non voler tutto e subito. È lì che io trovo, anche se un po' costosa, che è meritoria e insostituibile l'opera della FAO, dell'Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Ricordarci, non permetterci di dimenticare questo tremendo problema.
Qual è il punto d'incontro tra quello che fanno questi organismi di cui lei è osservatore, FAO, IFAD e PAM, e quello che potranno fare nel futuro, e quale può essere in questo senso, quindi ecco il punto d'incontro, il ruolo della Chiesa nel futuro?
Il ruolo della Chiesa, per quanto io l'ho incontrata nell'ultimo trentennio nei paesi appunto cosiddetti emergenti, Brasile, Tanzania, India, Cile parzialmente, paesi nei quali la presenza missionaria era ancora molto consistente ed importante, penso che questa presenza della struttura ecclesiastica, del personale missionario, possa dare un'indicazione, un segno immediato di come nella cooperazione internazionale è importante rispettare le culture, le tradizioni, la storia, l'umanità delle persone che si vanno ad aiutare. Importante anche vedere come con molto poco si può fare di finanziario, si può fare molto. E credo che a livello di persone che riflettono con onestà intellettuale e con generosità di cuore, questa opera paziente, perseverante, tenace della Chiesa, del personale ecclesiastico venga apprezzata nel modo giusto, magari non immediatamente, ecco perché ci sono queste pressioni, queste ideologie, la quale molte volte i mezzi di comunicazione sociale hanno una grande responsabilità, ma anche il mondo politico con le sue priorità, con le sue pressioni. Credo che noi possiamo essere, l'orgoglio è un peccato, insomma, ma si può essere fieri, ecco, di tanto bene che fanno, non noi due che siamo qui a Roma, insomma, ma quelli che stanno lì a prendersi la malaria due volte all'anno, o in situazione venendo uccisi da qualche predone o da qualche persona ostile, stanno portando avanti un annuncio che è anche molto più importante di quanto non sia il mero annuncio limitato, essenziale, della fame.
Questa dunque la testimonianza di Monsignor Renato Volante, che ringrazio per la disponibilità, una lunga e bella intervista dell'osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, il PAM e l'IFAD, una testimonianza che chi vorrà potrà riascoltare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. La puntata di oggi di Magari il mondo com'è e come potrebbe essere termina qui. Appuntamento alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I glassy skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.